Rieccoci qua su Radio Blackout, sono le 13:22, qua siamo con la trasmissione Black-in. Iniziamo, magari vi lasciamo un pezzo e iniziamo a introdurre un po' le notizie di cui parleremo oggi nella rassegna stampa del collettivo Ujamaa. Saremo in collegamento come prima cosa con un ragazzo da Livorno che ci racconterà cosa è accaduto negli ultimi giorni appunto in questa città. C'è stato la scorsa settimana un'uccisione di un ragazzo tunisino di nome Fares. Le dinamiche sono ancora sconosciute. Diciamo che questo ragazzo è morto nelle mani dello Stato e nel silenzio più assoluto. E avremo in collegamento appunto questo ragazzo che ci racconterà un po' cosa sta accadendo. Parleremo anche del 1° maggio a Bologna, del coordinamento migranti di Bologna, con un audio di alcune militanti. Terza notizia, parleremo di quanto sta accadendo in Palestina, precisamente nel quartiere Sheikh Jarrah di Gerusalemme, nella Gerusalemme occupata. E alla fine poi avremo un altro collegamento. Oggi abbiamo un sacco di ospiti, che bello. E parleremo invece delle rivolte in Colombia. E niente, allora vi lasciamo qua con un pezzo e ci mettiamo, tra poco vi aspettiamo per la rassegna stampa.
Soon we'll find out who is the real revolutionary.
Bob hit the nail on the head when he fell on the deathbed. The streets ran red with blood, sweat, and tears. It was too many years of liberation, colonization, enslaved the whole nation. Cecil stole that call in Rhodesia. Too many white folks catching amnesia. How convenient, history is not an agreement. I guess it's based on how you see it. Now we're wrong, who got this right? We gotta fight, it's related to Africa. Africa's our land, the future's in our hands. Now here's a list of our demands. Reparation for what you stole. The people, the land, the diamonds, the gold. Stop the bombing us, Leo Coons, Uncle Tom and us. Selling us your empty promises. Yo, economists propagandizing what time it is. Fuck that digital shit. Back up off our nuts a little bit. And let's take it back to the futuristic. I testify as a material witness. These motherfuckers is too sadistic. If you got some melanin, you can get with this. X that, if you hear this, that's the business.
Africa, the rightful land of with forefather. What's going on, we abide deep and rubber. The Peruvian will and take away the silver. They take away the woman, but not the culture. You take a little thing, black man, I fight for. We want back the land that we forefather. Christopher Columbus was a rascal liar. To be quite precise, he was a friggin' robber.
Soon we'll find out who is the real revolutionary.
Kwame Nkrumah, Sekou Toure, Thomas Sankara, the leaders of tomorrow, the future Garvey, the future Lumumba, the future Biko, the future heroes. Let's celebrate a free Zimbabwe. We doing it our way, a national holiday. No more imperialism, not today. Fuck the IMF, fuck the World Bank. United States of Africa, not AFRICOM. Do you think I'm dumb? I know where I'm from, the continent. I ain't claim no block, you got me bent. I meant what I said and said what I meant. Obama ain't my president. That's just white power in the black face. This M1, about liberation, not race.
The signs are all around us, the writings in the way. You know this one to look for, the message will be clear. Let's read between the lines and pick the sense from nonsense. No, be fooled by the lies, politics, and pretense. Make us leave, keep us grinding. Lies block the truth. To stop collaborating, they divide us into groups. Racialism, prejudice, sexism, to name a few. Unity is strength, so they divide us and rule.
Murder!
Thank you.
Rieccoci sulle frequenze di Radio Blackout, sono le 13.27, ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori i numeri per scriverci, per chiamarci, per scriverci 346-667-3263 e invece per chiamarci 011-249-5669. Abbiamo in collegamento con noi Fares, ci senti?
No, sono Wassim, Fares ragazzo.
Scusa Wassim, scusa, c'hai ragione. Stavamo parlando della notizia prima e abbiamo fatto un po' di confusione. Ok, sì, noi ti sentiamo forte e chiaro e ho accennato benissimo un po' prima di sentirti cos'è accaduto. Non lo so, se tu vuoi raccontarci meglio dandoci un po' di date, un po' di informazioni di quanto è accaduto a Livorno.
Ma io partirei dicendo che in realtà non si sa nemmeno cosa è accaduto, perché se lo sapevamo non eravamo qui a chiedere la verità in realtà, quindi non sapevamo nemmeno cosa è successo quella sera di preciso. Sappiamo solamente che questo dopo diciamo un controllo di polizia, questo ragazzo qua è annegato nei fossi. Non si capisce come un ragazzo che non sa nuotare si butta nei fossi, però non sappiamo nemmeno se è avvenuta una perquisizione, cosa è avvenuto, realmente non lo sappiamo, perché anche le telecamere da quel poco che ho saputo inquadrano, ma inquadrano solo la polizia che arriva, ma non inquadrano poi nessun'altra scena, quindi diciamo che c'è un bel punto di domanda, è questo quello che noi speriamo che venga diciamo spiegato meglio, chiarito, e che non si capisce bene cosa è successo a questo ragazzo, e non è possibile che se uno gira da solo la notte straniero deve aver paura di uscire senza un testimone, perché altrimenti come si fa a dimostrare cosa è successo? Non serve testimoni, i testimoni hanno paura di parlare.
Certo, perché appunto come mi dicevi ieri, mi raccontavi che appunto ci sono dei testimoni in tutta questa storia che hanno visto la scena, ma purtroppo sappiamo che non è facile parlare in queste occasioni.
Ma certo, non è facile, uno perché comunque non è che la credibilità non sarebbe al massimo, perché comunque cioè, interrogare uno che magari non c'ha manco documenti non è che la sua parola possa contare di tanto. Poi a parte questo c'è anche il problema che chi fa qualcosa in più non si vuole esporre, perché comunque questo vuol dire che ci saranno dei processi in corso, degli avvocati, e magari uno che pure ci arriva alla giornata e dice ma chi me lo fa a me di mettermi in questi discorsi qui, faccio la mia vita, non posso starmi aperto in processi, che poi cioè, è una cosa molto, cioè, molto grande, diciamo, più grande di tanti noi, cioè, non è una cosa che una persona può fare da solo ovviamente, serve molto appoggio anche a livello legale, perché le spese processuali sappiamo che in Italia non sono nemmeno tanto comode.
Esatto, poi sappiamo anche quanto sia difficile già esporsi di per sé quando le cose sono certo, così nebulose, sì. Quando certo. Una persona muore nelle mani dello Stato è anche ancora più difficile quando non si hanno i documenti o quando la propria vita dipende da un pezzo di carta che ti possono togliere quando decidono loro, e quindi appunto per questo volevamo parlare di questa notizia, anche perché come ci dicevamo anche ieri, come abbiamo, cioè il motivo per cui ti abbiamo chiesto di venire qua a parlare di questa cosa in radio, anche perché nessuno ha parlato di questa notizia, a malapena un giornale locale lì a Livorno ha portato la notizia, ma per il resto niente, come al solito solo i social e le persone come noi hanno deciso di diffondere la notizia, e grazie anche a voi e ai suoi amici che non si sono arresi di fronte a questa ingiustizia.
Scusa, infatti io dico che se un po' se per chi ne sta parlando, noi come tante altre persone che mi hanno supportato in questi giorni, che sono veramente persone magnifiche, se un po' se per tutti noi che stiamo impegnando in questo non ci sarebbe nessuna visibilità, perché io come ho già detto a te, a parte l'articolo di Tirreno e l'altro articolo uscito i giorni stessi dell'accaduto, non si è più saputo niente né sui giornali, nemmeno in TV, non si è nemmeno rammentato questa storia, nessuno l'ha sentita. Cioè, la visibilità è stata proprio oscurata al massimo e non si capisce perché sicuramente se era un italiano in regola a perdere la vita, sicuramente ci sarebbe stato da parte dell'opinione pubblica almeno un po' più di sdegno, capito? Un po' più di sarebbero rimasti impassibili, diciamo, non avrebbero girato la testa dall'altra parte. Invece la storia di Fares non ci ha avuto molto riscontro, a parte da tutti noi che siamo occupati di questa cosa tramite anche i social, che è il nostro unico mezzo, ma non c'è stata una grande informazione più che altro.
No, esatto, e poi abbiamo anche letto questi due articoletti che sono usciti, le cose che
sì,
hanno riportato e i toni. Esatto.
Il loro obiettivo in pratica è solo ridicolizzare il tutto e far diciamo e creare questo distacco tra una persona straniera e una persona italiana, perché se poi definisci tutti i manifestanti spacciatori, questo è solo creare odio e distaccamento,
esatto.
A nessun altro motivo, che poi invece di intervistare il consigliere comunale è pensato che avrebbe dovuto intervistare noi, però vabbè, il consigliere della Lega hanno intervistato questo,
nessuno si stupisce che questa persona sia della Lega, ma appunto ricordiamo anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori che appunto in questi articoli sono state riportate le parole di questo consigliere comunale della Lega, che appunto quando gli amici di Fares sono scesi in piazza in segno di lutto per ricordare comunque l'amico, per ricordare questa morte ingiusta e nel silenzio, questo consigliere comunale ha detto ma chi se ne frega, cioè tanto sono tutti spacciatori, ed è un po' quello che succede. Ah no, scusa, vai pure.
Sì, guarda, dico proprio le parole esatte, ha detto che siamo il sindacato degli spacciatori, ha detto che i manifestanti che quel giorno lì erano in lutto in piazza a piangere la morte di Fares è il sindacato degli spacciatori.
Che schifo.
È il termine usato da lui per definirsi. E poi c'è la gente, c'è tunisina, c'è la gente, c'è di colore, c'è la gente italiana anche a piangere, quindi non ha nemmeno senso dire che siamo sindacato di spacciatori, dato che c'è la gente di tutta l'etnia, di tutte le etnie, che a prescindere, il colore della pelle, ma qui c'è una morte senza capire il motivo. A parte che è un giorno di lutto, non si dovrebbero nemmeno dire queste cose, cioè proprio il giorno di lutto si dovrebbe evitare queste cose qui, anche se fossero, non si dice, un giorno di lutto, cioè oltre al danno anche la beffa più che altro, capito? Cioè, oltre al danno del ragazzo morto ci sta anche la beffa di tutto quello che in media ci hanno, diciamo, predisposto.
Esatto, ma poi noi anche qua a Torino non siamo estranei a queste cose, cioè anche il questore di Torino qua si diverte a chiamare tutti gli stranieri criminali e lo vediamo comunque nelle strade delle nostre città, tra di noi e con i nostri amici, cosa vogliono dire queste affermazioni, perché non è solo un questore o un consigliere comunale che dicono queste cose, ma poi queste cose hanno ripercussioni concrete poi sulla vita delle persone che attraversano la città, soprattutto delle persone straniere, razzializzate come noi. E appunto, cioè, immagino che l'aria a Livorno in questo periodo sia molto pesante. Ieri mi dicevi che comunque non c'è tranquillità, che c'è paura.
Sì, assolutamente, perché se uno deve pensare che la sera non può uscire da solo, perché poi rischia di pigliare le menate o di finire dentro i pozzi, dice no, a questo punto esco o porto un amico dietro, se non esco nemmeno la sera. Non è il clima migliore ora ultimamente.
Lo immaginiamo.
Non è immaginabile che uno arriva a pensare che devo uscire con un testimone che può guardare cosa che succede, cioè non è possibile questo concetto.
Ma avete avuto delle risposte dalle istituzioni? Cioè, quando
no,
uscito...
assolutamente. Assolutamente no, che sono andato fanno di tutto per non rivelare informazioni, no, assolutamente. Mm-hmm. Ora, abbiamo saputo, l'unica cosa che abbiamo saputo è una cosa positiva, molto positiva, abbiamo saputo che la polizia dice che almeno le botte non l'ha preso, non c'è basta nessun corpo di nessun tipo di violenza, quindi almeno sappiamo che le botte non l'ha preso, questa è l'unica informazione, diciamo, positiva che sappiamo su questa cosa, perché comunque c'è da chiarire che noi stiamo cercando la tragedia del secolo, stiamo solo chiedendo che si sappia di più sull'accaduto, su una tragedia che comunque ora ancora avvolge nel mistero, non si capisce bene cosa sia successo.
Certo. Si può immaginare, diciamo, il perché di tutto questo mistero intorno a questa questione, se non fosse successo niente, se non
certo,
fosse colpa,
allora,
esatto, cioè possiamo sapere anche perché.
Ti dico, io ho avuto, io personalmente sono il primo che ho avuto problemi con le forze dell'ordine, il problema di quando c'è problemi con loro è che non si riesce mai a definire tutto, io fa conto che mi sono trovato in mezzo a una questura, menato, e quando andai a fare denuncia mi hanno chiesto testimoni. Noi ero dentro una questura, cioè come faccio a pigliare testimoni in mezzo alla cella? Cioè, capito? C'è questo discorso che è molto difficile poter. Infatti io sono molto, molto anche attento alle accuse che faccio anche sui social, perché ci mettono poco a farti la chiamata, vieni in questura perché non va bene quello che hai detto.
Esatto.
Una cosa che, io ho avuto anche una denuncia diversi mesi fa, perché io dopo che ho preso le botte dalla polizia ho denunciato questo sui social, a parte che mi hanno ripreso da casa, sono venuti ad arrestarmi di nuovo solo per aver denunciato questo fatto, però comunque anche andare, cioè, andando dal carabinieri per dire io vorrei denunciare, mi fanno no, porta testimoni perché sennò magari le porte aprite da solo.
Testimoni dove? Cioè se mi hanno menato gli sbirri, che chi chiamo gli sbirri a testimoniare che mi hanno menato?
In mezzo alla fessura, cioè in mezzo alla fessura in cella, cioè chi porta come testimoni? Il muro? Chi devo portare? Scusa, era una cella.
Certo.
Scusarli con un piede soppicante, uno più uno, fa due, non lo fa tre, scusami.
Ma lo sappiamo quante cadute dalle scale hanno visto le persone che si sono interfacciate con la polizia. Bravissima. Sappiamo quanto, figuriamoci per le persone italiane che hanno avuto problemi e sono morte nelle mani della polizia, quante le battaglie sono state dovute fare negli anni, molte senza neanche ottenere giustizia. E sappiamo quanto già questo sia difficile per delle persone bianche con tutti i diritti politici e civili in questo paese, figuriamoci per chi questi diritti se li vede negati tutti i giorni.
Anche perché pensa che a me, io ho una famiglia dietro e quando ero in questura mi chiamavano a casa, ma fare se non c'è nessuno dietro, loro gli fanno un torto, o come è successo purtroppo è morto, non c'è nessuno che va a difendere se non siamo noi, quindi siamo anche un'unica voce tra virgolette.
Certo, ma infatti hai tutta la nostra solidarietà, cerchiamo di mandarti la nostra forza da lontano, possiamo solo immaginare cosa state passando tu e i tuoi amici e tutte le persone che erano intorno a Fares, possiamo solo immaginare cosa voglia dire in un momento di così brutto, così doloroso, così triste, non avere neanche il momento di poter rimanere in lutto, in pace, ma doversi occupare di tutte queste cose, di cercare giustizia, di vedersi, sentirsi chiamare, doversi interfacciare ancora con le forze dell'ordine e niente, ci dispiace davvero tanto per quanto accaduto e non possiamo che ringraziarti per tutto quello che stai facendo.
Possiamo sperare che l'opinione pubblica, se noi facciamo sentire, non possa più voltarsi le spalle, quindi possiamo anche continuare a fare questo lavoro qui, sperando bene.
Ma infatti ricorderei anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori che nelle nostre storie Instagram potete trovare dei riferimenti a quanto accaduto, appunto a quanto stiamo parlando di questa storia di Livorno. Potete cercare sui nostri social informazioni, potete scriverci anche, appunto ripeto, i numeri 346-667-3263 per avere maggiori informazioni per quanto sta accadendo e niente, diffondere il più possibile questa notizia, perché appunto essendo che nessuno ne ha parlato, come di tutti gli episodi di razzismo di cui abbiamo parlato nelle ultime settimane, l'unico modo per diffondere queste cose è diffonderle sui social e parlarne il più possibile, in modo che almeno si possa pretendere giustizia e possiamo solidarizzare anche con voi da lontano.
Certo, se no il problema è a cosa si scorda poi. Si è scordato poi, se no.
No, ma faremo in modo che questo non accada. Anzi, se magari vuoi dirci come le persone possano rimanere aggiornate su tutto quello che succede, non so se c'è qualche profilo che possono seguire sui social per vedere come si evolve la faccenda.
No, io ti ripeto, allora il problema è proprio questo problema qui, che nessuno si vuole esporre le persone che stanno non si stanno, diciamo, esponendo. Io sono uno dei cochi, diciamo, insieme ad Amin, ragazzo, che però anche lui ha avuto diversi problemi, l'hanno chiamato i carabinieri. Cioè, c'è questa difficoltà nel potersi esprimere liberamente su questo fatto qui, quindi ci sono davvero pochi ragazzi, quelli che ci portiamo avanti l'informazione, più che altro, sono davvero pochi.
Appunto per questo rinnovo l'invito a chi invece può parlare, a chi invece può raccontare quanto è successo, di farlo il più possibile. Wassim, noi ti ringraziamo davvero tanto, non so se volevi aggiungere ancora qualcosa.
No, io volevo aggiungere che solo che fare è solo un punto di un grande disegno, perché non è l'unico, diciamo, lui è ora, è una cosa attuale, però è sempre successo in Italia che tante persone, ma anche se leggi il giornale in questi giorni qui, come hanno picchiato degli immigrati su un treno, dei poliziotti, sono cose che accadono anche, cioè, accadono spesso, però il problema è che vengono facilmente oscurate, che non riescono ad avere la voce che dovrebbero avere, capito?
Assolutamente. Grazie di tutto. Noi appunto continuiamo a cercare di diffondere queste notizie nella nostra rassegna stampa il più possibile. E ti mandiamo un grande abbraccio e ci sentiamo comunque, rimaniamo aggiornati su questa storia. Grazie mille, Fares.
Vi ringrazio per l'invito.
Wassim, scusa, grazie. Ciao, ciao.
Grazie mille. Buona giornata.
Anche a te, ciao, ciao.
E torniamo qua, ci prendiamo un attimino, mettiamo un pezzo e ci ricomponiamo dopo questo collegamento.
Sì, introduciamo il pezzo, vabbè, sicuramente lo conoscerete, questi sono sempre degli artisti nostrani che arrivano da Barriera e godetevi questo pezzaccio.
Yeah. Certe sere movimenti bruschi, anime dannate nei sentieri bui. Ogni sera il demonio appare, mi chiede l'anima, gli insegno a rappare. All'offre ça va pas comme appare, tu rien comme l'affaire, situation toujours sale. Questo qui che mi parla, che palle, mi tatuo in testa, lasciatemi stare. Sì, io che mi tu smaflerò, c'è chi cazzo, io sono negro. La paura bro me lo mangio, sposto kill, il contatto si chiama Pablo. E a voi di sarmi fra vieni, la tua tipa si tatua i miei pezzi. Senti per proprio il nome, poi tremi, pazienza, rivolta, più tempo che nemis. Sono un vero soldato, io con l'odio ogni giorno ci parlo. Io non vedo, non sento, non hablo, maldita tu madre. Se provi a farlo non sono mai stato un perdente. Al massimo la vita mi ha dato due sberli. Di due facce ne ho viste fra troppe. Voi troppi ragazzi per me sono troie. C'è chi per voi frate sono qui. Li te forge sì come i chini. Senza chiave ti apro col click. Non mi servono soldi né droga né piscio. Potere totale assoluto. C'ho talento tu non sei nessuno. Poi nei testi fai quello vissuto. Passaggi in barriera ti facciamo tutto. Zero patti ma mi ha benedetto. Libertà e i miei fratelli dentro. Ogni giorno fra prego il cielo di non macchiarmi come fossi un coltello. Sì 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 ma tu mi intendi sempre claro. Bad boy essere il capo branco. C'ho il terzo occhio sono il diablo. Non provo dolore soldato, io sono soldato. Ho patria o morte, io sono soldato. Voglio tutto pure nada, io sono soldato. Io sono soldato, io sono soldato. C'ho pure Izzy nella squadra.
Andiamo tutti, ci fanno in questura. Decidete.
Odio Madama, odio chi parla, odio quei rapper, scemi e tristi, figli di razzisti. Parlano di strade lì non l'abbiamo mai visti. Odio il sistema, anche lo Stato, io sono un soldato. Giro nei giri più loschi piuttosto che timbrare quel cartellino. Metto il cappuccio, faccio una rapina ad ogni tuo rapper preferito. Flippo sti soldi sul chilo, io fumo soltanto, giuro non tiro. Classe 90, tu puta 90, dopo che mi fa l'inchino. Italo afro marocchino, mio amico è fresco di galera. Ha un contatto latino che c'è la scarica diretto in barriera. Nagasaki, Hiroshima, ora di azioni violente. Oh mio Dio, lo sbirro mira, la pattuglia luci spente. Quelli stranieri crescono, più farciscono l'industria, più la patria si offende. Trattati male da bambini, ora ve la mettono al culo, come piace a Salvini. Ho patria o morte, io sono un soldato. Voglio tutto pure nada, io sono un soldato. Io sono un soldato, io sono un soldato. C'ho pure Easy nella squadra, però sono un soldato. Odio Madama, odio chi parla, odio quei rapper, scemi e tristi, figli di razzisti. Parlano di strade lì, non l'abbiamo mai visti. Odio il sistema, anche lo Stato, io sono un soldato.
Rieccoci qua, 105-250, siamo su Radio Blackout, sono le 13.46 e continuiamo con la nostra rassegna stampa di Ujamaa. Abbiamo avuto in collegamento Wassim, un amico di Fares, un ragazzo che nella notte tra il 24 e il 25 aprile a Livorno è morto in circostanze, mi verrebbe da dire, sospette, ma di cui sospetto c'è ben poco. Insomma, ci sono tante questioni risolte sulla sua morte. L'ultima cosa che si è vista nelle telecamere è l'arrivo della polizia. Non si capisce se Fares è stato picchiato o meno, se si è gettato nel fiume o meno, ma quello che si racconta, quello che gira sui social è che Fares era un ragazzo tunisino arrivato da nemmeno un anno qua in Italia, aveva 24 anni e appunto dopo l'arrivo degli sbirri si dice che sia caduto nel fiume. Non si sarebbe mai buttato nel fiume, dicono gli amici, perché lui non sapeva nuotare. Non ti butti nel fiume non, per morire sapendo di non saper nuotare, non rischi la vita per paura della polizia. Il fatto è che, come sappiamo, qua in Italia parlare di violenza poliziesca, soprattutto quando ci sono delle morti, diventa difficile. Si incorre in minacce, ripercussioni sulla propria vita, e se già per, come dicevamo prima con Wassim, se già per una persona bianca, per una persona italiana, abbiamo visto le lotte di Ilaria Cucchi, quanto sono dovute durare, quanto le sono costate per avere un briciolo di giustizia, possiamo immaginare cosa voglia dire questa cosa per chi vede la propria vita legata a dei documenti. Dopo questa notizia, ecco appunto, vabbè, prima di passare alla prossima notizia, ripeto per l'ennesima volta i numeri di Radio Blackout: 346-667-3263 se volete scriverci.
Abbiamo già ricevuto dei messaggi, vi ringraziamo per il supporto e l'apprezzamento. Continuate a mandarci.
Questi ci fanno piacere.
Sì.
E niente, passiamo alla prossima notizia. Parliamo del primo maggio a Bologna, un primo maggio che ha visto protagonisti le migranti del coordinamento migranti di Bologna, ha visto protagonisti le persone che vivevano al Mattei. Magari, ecco, prima di mandare gli audio che ci raccontano un po' cosa è successo a Bologna il primo maggio, raccontiamo un po' cosa è successo nei giorni prima. Cos'è successo? A inizio aprile c'è stato un blocco. Il 6 aprile, se non sbaglio, c'è stato un blocco degli ospiti del centro Mattei, oddio, chiamarli ospiti, delle persone che vivevano appunto al centro Mattei. I migranti che vivevano lì dentro hanno bloccato il centro in protesta per le condizioni di vita al limite del vivibile all'interno del centro, stipati in camerate da 12, senza controlli sanitari, senza documenti e senza possibilità di andare a scuola. Ma solo con la possibilità di uscire per essere sfruttati all'Interporto e negli altri snodi essenziali dell'economia bolognese, leggiamo appunto dagli stati del coordinamento migranti di Bologna. Le proteste non si sono fermate perché ovviamente le menzogne da parte del comune, da parte, diciamo, delle istituzioni non sono mancate, e quindi niente, io direi di far partire questo audio, un audio in cui ci raccontano un po' da Bologna come sono andate le cose.
Ciao a tutti e a tutti, io sono Clemente del coordinamento migranti di Bologna. Allora, sabato scorso per il primo maggio a Bologna abbiamo fatto una marcia dal CAS più grande che c'è in città, il centro Mattei, che è, diciamo, fuori dal centro cittadino, dove ci sono più di 200 migranti che vivono in condizioni pessime, e siamo arrivati fino al centro, a Piazza Maggiore, che è la piazza centrale della città, e poi alla prefettura. Ed è stata una mattinata molto, molto carica, perché alla marcia c'erano centinaia di persone, molti dei migranti del centro, altri migranti che vivono a Bologna e molte associazioni antirazziste cittadine. Ed era una giornata lanciata dentro il quadro del primo maggio delle migranti, che era stato lanciato dal coordinamento migranti transnazionale, cioè una piattaforma di collettivi e di organizzazioni di donne e uomini migranti da tutto il mondo. Il primo maggio era stato lanciato attraverso riunioni a cui hanno partecipato collettivi di Saint-Papier dalla Francia, collettivi di lavoratori e lavoratrici migranti dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Turchia, ma anche dagli Stati Uniti e dall'America Latina. Ed appunto era stata lanciata una mobilitazione in contemporanea con slogan e richieste comuni, e manifestazioni più o meno grandi si sono tenute ovunque. Da Bologna noi abbiamo scelto di dare centralità al centro Mattei e di iniziare lì la nostra marcia perché da diverse settimane i migranti del centro si stanno organizzando per protestare contro le condizioni in cui sono costretti a vivere e sono costretti a lavorare. Due settimane fa c'è stato un blocco del centro da parte dei migranti a cui hanno partecipato praticamente tutti quelli della struttura per denunciare che vivono incamerate da 12 persone nonostante la pandemia e quindi non possono assicurarsi nessun distanziamento o che devono pagarsi la scuola di tasca propria con un pocket money di 75 euro a testa o che non sono tutelati dal punto di vista della salute, che devono pagarsi di tasca propria ogni tipo di trasporto senza assistenza, ma soprattutto che per 4 o 5 anni stanno in queste condizioni, aspettano la commissione territoriale per l'esame della richiesta d'asilo e nel frattempo vivono con questi permessi di soggiorno precari da rinnovare continuamente, cosa che costringe loro ma anche tutti i migranti a dover accettare qualsiasi condizione di lavoro e di sfruttamento, a lavorare per le cooperative, per le agenzie, ad essere pagati poco per sopravvivere e per rinnovare quel pezzo di carta, anche perché poi senza il documento non si lavora. Il Mattei praticamente a Bologna è diventato negli anni un dormitorio per l'Interporto, no? Dove ci sono i magazzini della logistica e dove vengono praticamente reclutati con questi contratti brevissimi a chiamata di un giorno o di due giorni o di qualche settimana e poi sono lasciati a casa immediatamente dopo. Ma appunto questa non è solo la situazione dei migranti del centro Mattei, infatti c'erano tanti e tanti migranti che non erano del centro e che hanno partecipato alla manifestazione, proprio perché il ricatto tra il permesso e il lavoro è qualcosa che riguarda tutti i migranti e non solo in Italia, anche in Europa e fuori dall'Europa, perché in Italia esiste la legge Bossi-Fini, però ovunque ci sono leggi che cercano di legare la possibilità per i migranti di rimanere o di muoversi ad un pezzo di carta che a sua volta dipende dai padroni, che dipende dal reddito o che a sua volta dipende dalle famiglie, no? Che per le donne migranti molte volte vuol dire che dipende da un marito violento dal quale poi dipende il proprio permesso di soggiorno. Quindi il 1° maggio sia a Bologna che in altre città in Europa e fuori dall'Europa è stata una giornata di presa di parola dei migranti contro tutto questo, cioè contro quelle leggi e contro quelle politiche che obbligano a mettere a rischio la vita anche solo per arrivare in Europa e contro quel razzismo istituzionale che è lontano dai confini ma che poi ogni giorno rende la vita dei migranti un inferno, che è il razzismo delle istituzioni, del comune, delle prefetture e delle questure con i loro giochetti che lasciano sempre, che fanno della vita dei migranti sostanzialmente una vita sospesa che conviene soprattutto alle fabbriche, ai magazzini, allo sfruttamento, perché impongono una precarietà che parte dai migranti ma poi coinvolge tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici. E il 1° maggio in piazza abbiamo chiesto un permesso di soggiorno europeo senza condizioni, non vincolato al lavoro, non vincolato al reddito, non vincolato alla famiglia, che permetta a tutte e a tutti di muoversi, di scegliere dove vivere e dove restare, perché crediamo che questo sia l'unico modo per spezzare quel ricatto e gli effetti che ha sui migranti, ma anche su tutti i lavoratori e su tutte le lavoratrici, perché quello dei migranti e del permesso di soggiorno è uno sfruttamento particolare, ma che ha degli effetti generali su tutti e tutti, ed è per questo che per il 1° maggio, per la giornata dei lavoratori, sono scesi in piazza e sono stati centrali i migranti, perché la loro è prima di tutto una lotta generale, una lotta di tutte e di tutti i lavoratori e le lavoratrici. E io credo che la grande novità e la grande forza di quello che è successo in tutto il mondo il 1° maggio sta proprio nella sua nella dimensione transnazionale della mobilitazione, ecco, perché lo abbiamo visto in questi anni, lo abbiamo visto durante la pandemia, che le lotte locali, che pure ci sono, che pure sono molto forti, in molti casi riescono ad avere la loro visibilità, rischiano però di rimanere isolate se si lasciano dividere dai confini, ecco, rischiano di non raggiungere i loro obiettivi. E per questo quello che noi ci proponiamo, ed è quello che si sta costruendo con il coordinamento migranti transnazionale, è la costruzione di un movimento dei migranti e delle migranti che con rivendicazioni comuni attraverso i confini, con l'unione delle forze, possa dare di volta in volta forza e voce ai migranti in ogni situazione, in ogni lotta, a qualsiasi livello. E un saluto a tutti e a tutti e buona giornata.
Ecco, quello che abbiamo appena sentito è stato un intervento di Clemente, un compagno del Coordinamento Migranti di Bologna, che è un'assemblea mista, comprende sia donne migranti, uomini migranti, che compagne e compagne italiane, e che negli ultimi anni ha portato avanti diverse lotte contro lo sfruttamento della manodopera migrante. Non possiamo non citare le lotte contro lo sfruttamento all'interno dell'interporto e anche il sostegno alle lavoratrici della IUCS. Le lavoratrici della IUCS sono state in sciopero per diversi giorni, rivendicando delle condizioni, dei turni di lavoro più umani, e lì si è visto decisamente quanto lo sfruttamento migrante sia funzionale al capitalismo. E questo è quello che intendiamo noi per razzismo sistemico. Cioè, il razzismo è funzionale al capitalismo e la distruzione del capitalismo non può prescindere dalla distruzione del razzismo. Il razzismo è quel sistema che permette di creare eserciti di manodopera migrante disposti ad accettare qualsiasi condizione.
Disposti ad accettarla sotto un ricatto che ovviamente abbiamo visto oggi, abbiamo avuto modo di vedere in quanti migliaia di modi si può concretizzare questo ricatto del documento, che non è solo perdere documenti e sono illegale, ma è che ogni azione che puoi fare, ogni cosa che decidi, cioè se decidi di alzare la testa, di autodeterminarti, di non stare a questo sistema che ti rende passivo, quando decidi di uscire da questa passività e decidi insomma di portare avanti le tue rivendicazioni, di chiedere giustizia, appunto, ne va della tua vita, ne va delle tue azioni, di tutto quello che puoi fare quotidianamente, ma soprattutto, appunto, come abbiamo visto, è una lotta che riguarda tutte e tutti, cioè non si può slegare il classismo dal razzismo, non si può slegare la lotta al lavoro per delle paghe più giuste, per dei diritti sul lavoro, perché abbiamo visto, cioè, come vengono sfruttati, cioè prima vengono rinchiusi in camerate da 12 persone senza condizioni di sicurezza e igieniche, senza poter uscire, entrare dalla struttura, a meno che non sia per essere sfruttati all'esterno della struttura.
Sì, come ci siamo sempre dette, il primo ricatto che subiamo è quello dei documenti, che è un ricatto soprattutto per le donne migranti, perché spesso l'avere un documento, un permesso di soggiorno, che sia temporaneo o indeterminato, è legato ai documenti del marito, visto che spesso gli uomini sono i primi emigranti ad arrivare in Europa. Allora, questo sottopone le donne migranti ad un ricatto che va a questo punto ben oltre quello dei documenti, ma diventa un ricatto di genere, perché nel momento in cui ci si trova davanti a delle situazioni di violenza di genere, spesso si decide di non denunciare perché la punizione sarebbe la perdita del documento. Quindi le rivendicazioni del coordinamento migranti sono molto importanti. Ricordiamo che il coordinamento migranti, ma così come UJAMA e anche altri collettivi, fanno parte di questa rete transnazionale, che è il Transnational Migrant Coordination, che porta avanti delle rivendicazioni europee, ed è un coordinamento formato da diversi collettivi migranti, molti di donne migranti, soprattutto in Francia, che lavorano nelle imprese di pulizie degli alberghi hanno portato avanti scioperi veramente assurdi, e le rivendicazioni devono essere transnazionali, appunto. Noi non accettiamo questo ricatto di documenti, la nostra vita non può dipendere da un pezzo di carta, che oltretutto è molto difficile da ottenere. Ricordiamo che in Italia ancora non si riesce a nominare lo ius soli, quindi un bambino o una bambina che è nata qui da genitori stranieri fino a 18 anni ha bisogno di un permesso speciale per espatriare, oppure non può partecipare alle gite scolastiche, non può partecipare ai concorsi pubblici, che questa è veramente una vergogna, ed è uscita questa questione in pandemia quando c'era carenza di medici e infermieri, e non potevano partecipare le persone che non avessero la cittadinanza o un permesso di soggiorno per l'area Schengen. Quindi questa questione dei documenti deve essere centrale in tutte le nostre lotte. Lo ripeto ancora una volta, ma è veramente un ricatto che ci condiziona per tutta la vita, condiziona noi e le nostre famiglie, e ci preclude tantissime opportunità, ed è la massima espressione del razzismo sistemico.
Che è un sistema che, dai, dillo, che è la nostra...
Ragazzi, lo devo dire. il razzismo è un sistema ben collaudato che si autoalimenta.
Va bene, dai, su questa... Prima di passare alla prossima notizia della rassegna stampa, che ci porta in un altro continente, ci porta in Sud America, per la precisione ci porta in Colombia. Appunto in Colombia il 28 aprile c'è stato uno sciopero nazionale contro la riforma tributaria, la riforma delle tasse, che è stata proposta dal governo, e anzi è stata emanata dal governo, per aumentare le tasse per la terza volta, per riempire, diciamo, i gap economici dovuti alla pandemia. Ovviamente le proteste del popolo colombiano hanno visto una risposta dalle istituzioni che è stata la violenza, una violenza inaudita, una violenza letale, un livello di repressione che ha causato 851 casi di violenza della polizia, 68 vittime di violenza fisica, 13 uccisioni, 65 arresti arbitrari, 98 interventi violenti e 6 casi di violenza sessuale, tutto da parte delle forze dell'ordine e dall'esercito colombiano. Abbiamo appunto un ospite con noi oggi, magari prima di introdurla, così ci sistemiamo e la chiamiamo, vi lasciamo un pezzo. Forse non abbiamo detto i nomi dei pezzi di prima. Vabbè, vi abbiamo fatto sentire Soldato con Axel Easy Noise, e adesso vi mettiamo Abuso de Poder di Gabilonia.
Oh shit, there we go again. How you doing, Mr. Officer? Say what? Yeah, I got the password here, what happened? Wait, hold up. Where you taking me? Are you serious? Are you fucking serious? Yo. I got my passport, nigga, chill! What? Oh, shit.
Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. La división continúa, son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante, no es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha, llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha, depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora, si no colaboras la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora, matraquero aflora, perpetradora que los perfora, se ponen feo, van y se lanzan para el rodeo y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta y respeten a los ciudadanos y seres humanos que ustedes tratan como gusanos.
Ya, paren de hacer maldad, por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú.
Te desplaces con tu trampa y sigas diciendo que la culpa la tienes el AMPA. Tu campo es mi pasaporte. pasa tiempo cuando entro un pollo. Sé cuáles son tus reglas, por eso mismo la rompo, policía. Vine de siete de parte del pueblo, rapero sin pero, seguimos entero. Vinimos de cero, guerrero sincero, vocero de acero. Queremos que se reconozca que somos un clásico en el mundo entero. Yo no quiero que solo se diga que usamos drogas y que somos groseros, no. Lo que pertenecemos a esta cultura, no queremos que nos sigan viendo como basura. Por eso es que le metemos fuego a la escritura, por eso salen canciones que no tienen censura. Yo, por eso decimos fuck, por eso hacemos hip hop. No nos importa tu placa, tu metralla ni tu glob. Tu mente en shock, fucking police stop. Recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Obedeciéndole al rey de reyes, nunca estos popeyes. Seguiremos violando sus leyes, dando falla. Sigo rapeando por donde vaya, el pueblo no calla, aquella galla pa' la batalla. Dime, ¿cómo tú quieres que este país se mejore? Si ustedes están en complot con todos los secuestradores, sin relajo. Solo mediten porque me fajo, esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo. No, pa' los motorizados no existe socorro. Como locos se la pasan multando a todos los carros. Le dan cana a aquel que esté tranquilo fumándose un porro. Y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros. Por eso no queremos.
Police.
Seguiremos levantando el puño.
Police.
Batallando firme en la lucha.
Police.
No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos.
Ya, por la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo.
.105 250, siamo di nuovo qua su Radio Blackout, sono le 14.09, questa è la rassegna stampa del collettivo Giamà nella nostra trasmissione Black In. Abbiamo sentito Abuso de Poder de Cabilogna e abbiamo con noi in collegamento Sara, che ci parlerà un po' di quello che è accaduto in Colombia. Sara, ci senti?
Sì, ci sono.
Perfetto, ciao, ciao Saretta.
Ciao.
Prima ricordo solo un attimo i numeri per scriverci, 346-667-3263. E niente, Saretta, innanzitutto grazie per esserti presa un po' di tempo per raccontarci qua su Radio Blackout cosa sta accadendo in Colombia, perché come al solito si sa sempre troppo poco qua in Italia, quindi niente, io ti lascerei la parola e inizia un po' a raccontarci quando è nato tutto.
Grazie mille, volevo ringraziarvi veramente prima di tutto per l'invito, per la possibilità di parlare di questi temi e soprattutto per dar voce al popolo colombiano, che è assolutamente oppresso dal potere politico. Ho chiesto a diversi amici, parenti in Colombia cosa vorrebbero che uscisse fuori da questo piccolo intervento, e senza dubbio la rabbia è ovviamente quello che spinge un po' tutto a manifestare, eccetera. Però vorrei partire da molto più indietro, parlando appunto della figura del presidente, dell'ex presidente Álvaro Uribe, che è la figura più influente nella politica colombiana tuttora, nonostante negli anni 80 abbia avuto rapporti molto stretti con il narcotraffico, dall'alto della sua posizione di presidente dell'aeronautica civile, permettendo a Pablo Escobar di trasportare tutte le sue merci senza problemi. E nonostante nel 2008, durante il suo mandato, venisse a galla, cioè ci è venuto a galla questo scandalo dei falsi positivi, secondo cui con iniziativa dell'ex presidente Uribe venivano premiati i comandanti e i soldati che davano dei risultati questi risultati erano dei corpi uccisi di guerriglieri, spesso ad inserire nel quadro del conflitto armato tra l'esercito nazionale colombiano e le FARC, le forze armate rivoluzionarie colombiane, e veniva punito chi non portava risultati. Questo ha generato una serie di morti, non solo di guerriglieri, ma si stima che siano stati uccisi dai 6.000 ai 10.000 civili innocenti, fatti passare per militanti delle FARC, e per avere questi famosi premi da parte dello Stato. Si tratta di veri e propri assassini sistematici commessi da diverse unità dell'esercito nazionale. Quindi questo è l'attuale figura più influente della politica colombiana, che attualmente ha 270 casi aperti per delitti gravi, ma è processato perché tutti i testimoni casualmente morivano per i motivi più disparati, e non è mai stato processato. E tutto questo, sì?
No, vai pure, scusa, non ti volevo interrompere.
Tutto questo per dire che l'attuale presidente Iván Duque, che non è altro che un burattino del ex presidente Álvaro Uribe, perché ogni scelta che prende è in maniera assolutamente subordinata a Álvaro Uribe, e la quotidianità del popolo colombiano.
Certo, cioè, immaginiamo che appunto queste siano... Cioè, innanzitutto grazie per averci fatto un po' questo recap di... questo riassunto, diciamo, di quali sono le figure in gioco anche in questa protesta, e appunto mi viene da pensare che tutta questa rabbia in qualche modo doveva sfociare, e non è una rabbia che esce da nulla, non è la rabbia delle proteste per il Covid, ma appunto adesso magari tu ci racconterai meglio, questi sono, diciamo, i preamboli che poi hanno fatto scoppiare quelle che sono state le proteste del 28 aprile.
Esatto, questo è solo proprio lo sfondo generale, perché vorrei ricordare anche che sempre Álvaro Uribe, l'ex presidente, in questo periodo ha portato il diritto dei soldati, di poliziotti, ad utilizzare le armi per difendere la propria integrità. E quindi anche da lì che è partito un po' il tutto. E, praticamente quello che ha generato queste proteste, il pretesto, è stato la proposta della Ley de Solidaridad Sostenible, la legge di solidarietà sostenibile, anche chiamata riforma tributaria, che è stata proposta dal momento in cui le casse dello Stato erano completamente vuote, come è stato dichiarato dal ministro delle finanze Carrasquilla il 7 aprile di quest'anno. Ha dichiarato che il governo aveva fondi disponibili solo per altre 6 settimane, e quindi per lui era necessario avere più entrate, perché per lui la disponibilità di risorse con cui il governo ha iniziato il 2021 non era sufficiente per coprire le spese che aveva.
E quindi quale risoluzione se non alzare le tasse per tutti i cittadini?
In un periodo di piena pandemia.
Esatto, in un periodo di crisi e appunto in piena pandemia. Per pagare tra l'altro anche i costi della pandemia.
Esattamente. Ma infatti la cosa più concertante verrebbe da dire è vedere che si stima che annualmente si perdano 11 miliardi di euro per corruzione. E all'inizio di quest'anno sono stati chiesti in prestito 11 miliardi di euro al Fondo Monetario Internazionale, di cui è già stata consegnata la metà, e non si ha la più pallida idea di dove siano finiti quei soldi.
Questo è agghiacciante, possiamo appunto capire benissimo quali sono le motivazioni che hanno portato il popolo colombiano a dire basta, a scendere in piazza. Sappiamo anche che però appunto queste rivolte che sono, prima abbiamo dato un po' di numeri per capire un po' qual è l'entità di queste proteste, sui social sono girati un sacco di video di violenze atroci della polizia, da gente che viene fatta sparire, a gente che viene ammazzata, violentata. C'era questo video che mi è comparso qualche giorno fa su Instagram, ieri forse, di questo poliziotto che buttava giù un manifestante a calci e quando ce l'aveva sotto i piedi gli ha sparato addosso un bombolone di lacrimogeno, neanche a distanza, cioè, di qualche centimetro. Quindi questo per dare un po' anche la dimensione della violenza la violenza che è stata la risposta con cui sono state oppresse le rivolte. Però mi dicevi anche che questa riforma tributaria, questa riforma che è stata proposta e che apparentemente era la causa per cui il popolo colombiano è sceso in piazza, ma come abbiamo visto no, non era solo questo. Appunto mi hai detto che è stata già ritirata, però vorremmo anche capire come mai le proteste continuano. Quali sono le istanze che il popolo colombiano ha portato in piazza e quali sono i motivi per cui continua a chiedere giustizia?
Sì, prima di tutto volevo chiarire un attimo un piccolo contesto nel quale il salario minimo di un lavoratore colombiano che lavora 8 ore al giorno, 6 giorni a settimana, è di 877.000 pesos, ovvero 193 euro al mese. Quindi tutto quello che tutti i soldi cosiddetti spesi in corruzione, qualsiasi cosa, viene poi relazionato al salario minimo e si amplifica ancora maggiormente. Detto ciò, la riforma tributaria è stata ritirata domenica 2 maggio, ma si continua a manifestare perché il popolo colombiano è stanco, perché ha richiesto la dimissione del ministro delle finanze Carrasquilla, che si è dimesso ufficialmente ieri, ma a sorpresa si è scoperto che in realtà poi è candidato alla presidenza della Banca dello Sviluppo dell'America Latina, quindi non se ne è candidato mai vuote.
Certo, come sempre.
Ovviamente, si tratta di cercare di spegnere tutto quel sistema economico che rappresenta di protezione alle imprese, sempre a danno del singolo cittadino. Si manifesta per lo smantellamento dell'ESMAD, che è l'Esquadron Mobile Antidisturbios, ovvero una squadra mobile antidisturbo che è la sezione più violenta della polizia armata senza pietà, e quindi in generale per riformare la polizia, per implementare il processo di pace con le FARC, con le forze armate rivoluzionarie, che era stato firmato dall'ex presidente Santos nel 2016 e che gli ha portato anche tra l'altro il premio Nobel per la pace, e che con il governo di Duque è stato abbastanza completamente, anzi ha voluto dichiarare di volerla annullare praticamente. Quindi ricordiamo che il processo, che tutta la guerra con le FARC, la guerra interna, ha provocato tantissime morti di civili innocenti, quindi la pace era un processo necessario. E poi si lotta tantissimo per smettere con le uccisioni dei leader sociali, ovvero questa figura che si occupa di difendere i diritti umani e promuovono e proteggono anche i diritti civili e politici di una certa comunità, che possono dedicarsi possono essere diritti più legati al territorio, ad esempio per i contadini, per mantenere le proprie terre, o per una cultura come ad esempio i leader indigeni che si occupano proprio di mantenere la cultura indigena. E secondo la politica non avvengono, cioè la politica di destra, queste azioni sistematiche non avvengono per il semplice fatto che questa categoria di leader sociale non esiste.
Cioè non vengono nemmeno riconosciuti.
Esatto. Non esiste la figura del leader sociale ufficialmente scritto non so dove, e quindi non è vero che nel 2016 siano state uccise 166 persone che difendevano i diritti umani di una certa comunità. Non è vero che nel 2018 ne sono stati uccisi 185. Non è vero che nel 2018 ne sono stati uccisi 226. Nel 2019 250 e nel 2020 309.
Sono numeri davvero allucinanti che forse sono anche inimmaginabili per noi, almeno danno, cioè prima dicevo danno un po' la dimensione di questa violenza, ma forse non la danno affatto, perché appunto è una violenza su così tanti strati, e lo dimostrano anche le richieste del popolo colombiano che continuano a protestare. Ho visto anche che vengono diffusi, diciamo che continuano le proteste anche oggi, ho visto i punti di concentramento nelle varie città colombiane per le proteste che continueranno anche oggi, e appunto c'è palese su quanti livelli e quanto sia la rabbia e la stanchezza di dover vivere così tante ingiustizie, oppressioni, appunto dai più basilari diritti umani al fatto di avere uno stipendio, un salario minimo così basso, e al non poter nemmeno, ecco, avere diritto a rimanere sulla propria terra.
Esattamente. Ma infatti con questa riforma che si sarebbe dovuta fare, calcolando appunto che un salario minimo di 193 euro, un uovo sarebbe costato per dire 50 centesimi.
Sì, che è tantissimo, cioè, in proporzione.
Esatto. Ed è solo uno di tanti esempi, perché si sarebbe aggiunto l'IVA ad esempio sui servizi pubblici, sull'Inter, sulla connessione internet fissa, sui servizi funebri, cioè senza senso.
Cioè su tutte quelle cose che chiunque ha accesso, e quindi diciamo che è palese l'obiettivo di colpire gli strati più bassi della popolazione, ovviamente non chi è ricco e non chi vive in Colombia, appunto, da ricco e da privilegiato. Cioè è palese come ancora una volta la parte di popolazione che viene attaccata è quella più oppressa, già di per sé oppressa, già di per sé più marginalizzata, figuriamoci adesso con questa riforma che mi viene da dire fortunatamente è stata ritirata, ma abbiamo visto che la merda non finisce qua, ecco.
Infatti sarà quello che... scusa, no, vai, ti faccio una domanda più tardi.
No, volevo solo chiarire che in questa merda rientrano tutti gli abusi di violenza da parte della polizia, e appunto dal 28 aprile ad oggi si contano 1181 casi di violenza su civili fatti dalla polizia, e 371 detenzioni arbitrarie senza motivazioni, 26 omicidi di civili indifesi certi, accertati, che sono da parte della polizia, più 14 da verificare, ma viste le circostanze sembrerebbero abbastanza sicuri, e 9 vittime di violenza sessuale fatte dall'ESMAD, dalla squadra Move Antidisturbo.
Che schifo, e ricordiamo dal 28 aprile, cioè in 5 giorni.
Esattamente. La polizia sta veramente uccidendo civili disarmati, e questo messaggio deve veramente passare forte e chiaro. Ci sono i video, ci sono le immagini, il mondo sta guardando, purtroppo forse non così tanto mondo sta guardando, ma ormai gli abusi di violenza sono veramente senza controllo, e si marcia per chi non c'è più.
Certo.
Ma infatti... Ah no, scusa.
No, sì, io volevo chiederti com'è la distribuzione delle proteste, cioè se si sono concentrate più nelle città principali o in tutto il paese, perché quando parlo con le mie amiche e i miei amici colombiani, quello che un po' emerge della Colombia è che è un paese ancora molto diviso. Cioè c'è questa parte molto industrializzata che si concentra...
L'indotta.
Come?
Sì, di Medellín, Bogotà.
Esatto, di Medellín, Cartagena, Bogotà e quant'altro. E poi invece tutto il resto del paese è quasi dimenticato. C'è questo conflitto con le FARC che è irrisolto e rimane un po' irrisolto. Cioè, forse l'idea che è un po' emersa dalle nostre conversazioni è che sia un paese che ancora non ha fatto i conti con la storia recente e si sta trascinando una serie di conflitti sociali che continuano a non essere risolti. Per questo volevo chiederti se la sollevazione popolare è stata in tutto il paese oppure solo in alcune aree.
In questo caso è stata in tutto il paese. Dalle città più piccole si sono ritrovate nei centri, Neiva ad esempio, la città di mia madre, che è abbastanza piccola per la media delle città grandi colombiane, e c'è il paro, in tutte le città si sta protestando e si vede quello che succede nelle altre città grazie ai social, più che la rabbia e che la voglia di protestare.
Certo.
Certo, grazie mille Sara. Io ti chiederei ancora un'ultima cosa perché vedo che il tempo stringe. E come possiamo, la classica domanda che facciamo quando abbiamo degli ospiti e delle ospiti che ci parlano di queste cose, come possiamo innanzitutto sostenere il popolo colombiano in questo momento e dove possiamo, dove le ascoltatrici e gli ascoltatori possono trovare informazioni o comunque seguire quanto accadrà e quanto è accaduto nei prossimi giorni, ma anche nei giorni passati in Colombia.
Allora, sicuramente condividere tutto quello che viene postato. C'è una pagina che condivide e attualizza tutto che si chiama La Oreja Roja. Magari poi ve lo invio e magari riuscite a,
sì,
a renderla.
Possiamo ricondividerlo dalle storie di Giamà, quindi certo. Seguite il nostro account Instagram, mi raccomando.
Poi, volendo, ci sono delle raccolte fondi per i beni primari da distribuire ai manifestanti. Mm-hmm. E io nel mio piccolo sto raccogliendo degli audio. Per chi sa lo spagnolo, faccio in spagnolo, per chi non lo sa nella propria lingua, in cui si dà, cioè in cui prima di tutto si dice da dove si sta registrando quest'audio e mandando il proprio sostegno, il proprio appoggio ai manifestanti, che poi voglio unire tutto e inviarlo e far sentire l'appoggio dall'estero ai colombiani.
Certo, questo penso che possa anche dare un sacco di forza e sapere che non si è soli in queste situazioni penso che sia fondamentale. E se vuoi mandarci poi tutte queste informazioni noi le diffonderemo sui nostri social e magari la prossima settimana torniamo con qualche aggiornamento nella nostra rassegna stampa. E se non hai nient'altro da aggiungere, Sara, noi ti ringraziamo davvero tantissimo e per questo intervento, per questo diciamo spiegazione un po' di quanto sta accadendo e niente, esprimiamo da qua la nostra solidarietà ovviamente con questa lotta.
Sempre.
E ti mandiamo un abbraccione.
Grazie mille a voi veramente per l'invito, per lo spazio e mi raccomando ricondividete all'infinito perché si sta parlando anche di togliere internet in Colombia.
Ok, e questo ovviamente limiterebbe la diffusione delle notizie, quindi giustamente.
Esatto, e l'ingigantirsi del tutto.
Va bene.
Grazie.
Grazie. Ci riaggiorniamo.
Grazie,
ciao, a presto, un abbraccio.
Ciao, ciao.
E niente, farei passare un ultimo pezzo, sono le 14:30, dobbiamo levare le tende, ma lasciamo ancora un ultimo pezzo che ci porta dal Sud America alla Palestina per accennare all'ultima notizia di cui in realtà cercheremo di parlare meglio nella prossima rassegna stampa. Questo è un pezzone che probabilmente tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori conoscono. Somos Sur, Anatiyu con Shadia Mansour.
Tu nos dices. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender. prende como esponja, absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya vas. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Vamos.
E 34, siamo ancora su Radio Blackout, stiamo finendo con la trasmissione Black In, qua il collettivo Ujamaa con la rassegna stampa. Abbiamo è stata una puntata bella intensa questa, abbiamo avuto in collegamento Wassim da Livorno che ci ha raccontato quanto è accaduto a Fares, morto nelle mani dello Stato tra il 24 e il 25 aprile. Abbiamo ascoltato le testimonianze da Bologna del coordinamento Migranti Bologna e del loro primo maggio. Abbiamo avuto in collegamento Sara che ci ha raccontato cosa sta accadendo in Colombia dopo lo sciopero nazionale del 28 aprile e le proteste che stanno continuando ancora in questo preciso momento. E ultima notizia, in realtà molto breve perché dobbiamo staccare, ma ci teniamo a parlare anche di quello che accade fuori dalle mura di questo paese, soprattutto cosa sta accadendo in Palestina, più precisamente a Sheikh Jarrah, che è un quartiere di Gerusalemme, nella parte occupata di Gerusalemme, e in questo quartiere l'intero quartiere è sotto sgombero, diciamo, stanno cacciando in maniera violenta gli abitanti palestinesi, nello specifico 28 famiglie, e questo vuol dire che 500 persone rimarranno senza casa. perché bisogna fare spazio ai coloni israeliani. La Corte Suprema israeliana, una corte ovviamente di colonialisti, ha deciso riguardo alle quattro famiglie che hanno fatto appello alla corte, alle quattro famiglie di questo quartiere Sheikh Jarrah che hanno fatto appello alla corte per chiedere giustizia e di chiedere di non essere cacciate dalle loro case, e ovviamente la decisione non è stata spostata al 6 maggio e non c'è ancora nessuna risposta, se non il fatto che continua la violenza dei coloni israeliani nei confronti dei palestinesi. E cosa è stato proposto a queste quattro famiglie che si sono appellate? È stato: vabbè, se voi riconoscete che questi territori sono israeliani e decidete di lasciare le vostre case, il vostro terreno agli israeliani, potete rimanere in quelle case pagando l'affitto ai coloni. Queste sono state le risposte alle famiglie che hanno deciso di appellarsi alla giustizia. Le altre sono state cacciate, stanno continuando le proteste, la solidarietà dei palestinesi quando un popolo è in lotta da decenni, la forza, cioè l'unica forza che si ha è appunto la forza tra compagni e compagni, tra palestinesi, e ovviamente continuano le veglie nel quartiere in sostegno alle famiglie cacciate, ma appunto, come ho detto prima, ne parleremo meglio nelle prossime puntate. E 14:38 finisce qua la rassegna stampa di Ujamaa, finisce qua la trasmissione Black In. E ci sentiamo martedì prossimo, vi ricordiamo i nostri orari dalle 13 alle 14:30, oggi abbiamo un po' sforato, ma ci vediamo presto.
Sì, ci vediamo martedì, ciao a tutti, tutte e tutto, e continuate ad ascoltarci.